Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. Siamo in onda come sempre il venerdì dopo il GR delle 10.30, come sempre, anche se venerdì scorso non eravamo in onda perché era l'8 marzo e quindi abbiamo scelto di scioperare un'ora insieme, 50 minuti oggi per parlare di molte cose. Come sempre però, prima i nostri contatti: 37.2@radiopopolare.it è la mail a cui ci potete scrivere e a cui ci scrivete con le vostre storie, che poi riprendiamo qui in trasmissione. Poi vi do anche i contatti della diretta: 331-6214013 per sms e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. Abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire, che è sempre aggiornata, e sulla nostra pagina di Facebook, così come su quella dell'Osservatorio Salute, quelle di Vittorio Agnoletto, potete trovare le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si fa online: www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia, accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora partiamo dalla puntata di oggi. Qual è il programma, di che cosa parleremo?
Oggi cominceremo a parlare di un argomento sul quale cominciano ad arrivarci diverse segnalazioni che precedentemente non arrivavano, e cioè il ruolo delle assicurazioni sanitarie, come si comportano le assicurazioni sanitarie. Torneremo poi a parlare anche della campagna La Lombardia Sicura e a invitarvi a firmare e a sostenerla. Parleremo quindi dei presidi ospedalieri di Gallarate e di Busto Arsizio e a quello che sta accadendo, la decisione di chiudere questi ospedali, al ricorso che i comitati hanno presentato. Vi daremo purtroppo, e lo dico veramente con sofferenza, degli aggiornamenti sui tagli ai fondi destinati alle misure per la disabilità gravissima e grave. Il 23 aprile è prevista una grande manifestazione davanti alla Regione. E poi concluderemo con un tema estremamente importante. Parleremo del fentanyl, di questo oppioide che sta mietendo decine di migliaia di vittime negli Stati Uniti, e vi daremo informazioni su quali sono i rischi nell'assunzione, ma parleremo anche di cosa sta avvenendo in Italia sul fentanyl.
Abbiamo già in linea due nostre ascoltatrici che ci hanno scritto a 37.2@radiopopolare.it, che noi abbiamo invitate qui in trasmissione per farci raccontare che cosa è successo. E ringraziamo intanto Roberta, che è in attesa, ma diamo subito la parola a Manuela. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, ci può riassumere un po' che cosa le è accaduto?
Sì, molto sinteticamente. All'inizio di febbraio ho fatto una coloscopia presso la clinica Pio X Humanitas. Io ho un'assicurazione sanitaria con una mutua che si appoggia a Previ Medical. La Previ Medical, quando ho chiesto l'autorizzazione all'intervento, mi ha detto che avrebbe coperto la colonscopia e l'esame istologico, ma non eventuali interventi necessari durante l'esame. Va bene, uno non può saperlo prima questo, per cui io ho fatto la colonscopia e mi è stato tolto un piccolo polipo di 3 mm. E a quel punto nessuno ha saputo dirmi quanto mi sarebbe costato questo intervento, perché non c'erano tabelle con le tariffe e nemmeno il servizio di endoscopia sapeva questa cosa. Dopo un paio di giorni mi è arrivata una mail in cui mi è stato chiesto per questo intervento l'importo di 1.079 euro. Ora, ovviamente io non li ho pagati, contestando la cosa, e anche perché c'è assurda la condizione dell'assicurazione che prevede coloscopia e esame istologico, ma se si fa un esame istologico è chiaro che è stato tolto qualche cosa che deve essere analizzato. Niente, questa è la situazione. Per il momento loro mi chiedono di pagare 1.079 euro perché praticamente dovrei pagare tutto l'intervento, perché per una questione burocratica non si chiama coloscopia ma polipectomia, eccetera. Ho scritto all'assicurazione, la quale mi ha confermato di aver pagato circa 500 euro per questo esame. E la clinica mi dice di avere pazienza, che riesamineranno il caso e sono in attesa di una risposta.
Ecco, ma lei precedentemente aveva chiesto di avere le informazioni?
Sì, certo, quando mi è stato tolto il polipo, io ho chiesto alla segreteria dell'endoscopia di dirmi cosa mi sarebbe costato l'intervento. E loro mi hanno detto, ma non so, è piuttosto caro, ma sarà sui 400 euro, che già mi sembrava una cosa assurda. E poi la conferma dei 1079, tra l'altro chiedendomi di fare il bonifico, che poi avrebbe emesso fattura. Io ho chiesto la specifica della cosa via mail, non mi hanno risposto, poi quando ho mandato una PEC mi hanno telefonato dicendomi quello che ho detto prima, che stanno analizzando la cosa con la mia assicurazione.
Ecco, come mai lei non ha pensato di andare col Servizio Sanitario Nazionale?
Allora, io ho sempre avuto un'assicurazione sanitaria perché ce l'avevo quando lavoravo in forma gratuita. Poi sono andata in pensione e, siccome devo dire la verità, è molto comodo avere un'assicurazione sanitaria per i tempi d'attesa soprattutto, ho ritenuto di stipularla a mio carico.
E posso chiederle che lavoro faceva precedentemente?
Lavoravo in banca.
Ok, quindi avevo un'assicurazione legata al contratto dei bancari e lei, esatto, è andata avanti con questa assicurazione quando ha finito di lavorare.
Esatto.
Benissimo, noi la ringraziamo moltissimo di questa sua testimonianza, tratteremo l'argomento e le risponderò quando avremo sentito la prossima ospite, quindi tra pochi minuti.
Perfetto, grazie.
Grazie, risentirci e benvenuta Roberta.
Ciao, grazie a voi anche per questa trasmissione che è sempre molto utile e interessante.
Allora, qual è la sua storia? Sentiamo un po'.
La mia storia è che io ho dovuto fare un'operazione per mettere il pacemaker durante la pandemia e grazie a un'assicurazione che ho con l'ordine l'ho avuto in tempi brevissimi in una struttura realmente privata, realmente eccezionale di Melegnano. Sono stata operata, tutto bene, dimessa. Dopo un anno ho fatto il controllo, che era compreso, alcuni mesi dopo, scusate, ho fatto il controllo che era compreso nella prestazione coperta dall'assicurazione. Successivamente ho fatto un altro controllo l'anno successivo, gratuitamente perché sono amica della chirurga che mi ha operato, e poi ho saputo che potevo farlo con la mutua all'ospedale mio di riferimento, che è quello di Vittorio Predabisti, dove fra l'altro ho lavorato per più di 36 anni.
Con la mutua intende dire che lo poteva fare col Servizio Sanitario Nazionale?
Certo. Sì. Mi sono fatta fare la richiesta dal mio medico di base, controllo pacemaker, sono andata all'urto, ho fatto la prenotazione a gennaio di quest'anno e l'avevo fissato una mattina alle 8, io abito vicino a casa per cui comodissima, alle 10 non mi avevano ancora visitato, c'era un mucchio di gente che entrava e faceva la visita, ho detto scusate io, ma tu non sei segnata. Come non sono segnata? Ho qua la prenotazione, gliel'ho fatta vedere. Ah, ma da gennaio le prenotazioni col nuovo primario, con la nuova gestione, quello che è, le pigliamo direttamente noi qua. Per cui la tua non è valida. Fammi vedere che chiedo al primario. Torna dentro e fa. Il primario ha detto che dato che lei non è stata operata qua, deve tornare dove l'hanno operata. Dico sì, bello, clinica privata a Milano, la visita sarà più di 200 euro fra me e me. E poi mi sono detta, ma se io fossi stata operata a Kanikati piuttosto che in Giappone, cosa dovevo, tornare in Giappone a farmi fare il controllo? Mi lamento con una mia amica giornalista che mi dice guarda, è successo anche mio padre, con la mutua è andato lì a Melegnano e gli hanno detto che dato che era stato operato a Reggio Emilia, doveva tornare a Reggio Emilia. Dico, e poi cosa ha fatto? È andato al Monzino, nessun problema, con l'impegnativa della mutua gliel'hanno fatta. A questo punto io ho controllato con amiche che lavorano in vari ospedali, San Matteo di Pavia, Policlinico di Milano e Ospedale di Trieste, tutti pubblici, e mi hanno detto che loro operano, cioè fanno il controllo a chiunque, basta l'impegnativa, perché il nostro è un servizio sanitario nazionale.
Sì. E lei allora a quel punto ha scritto alla SST di Melegnano, giusto?
Uno, ha fatto il controllo privatamente, vabbè. E la seconda cosa, ho scritto alla SST di Melegnano all'URP, che mi hanno risposto, quello che in pratica mi avevano detto anche forse verbalmente da alcune altre parti, che dato che ci sono tanti modelli di pacemaker, loro non li hanno tutti e fanno solo quelli che hanno impiantato loro. Curioso che negli altri ospedali questa cosa non funziona in questo modo, no? Perché se io andassi al Monzino, qualunque apparecchio io avessi me lo controllerebbero. E vabbè, ormai l'ho fatta, però il mio discorso è che questo non deve accadere, perché io sono stata in grado di rivolgermi in altro modo, ma chi non è in grado cosa fa?
Certo, chiarissimo.
Se uno è stato operato in Sicilia, deve tornare in Sicilia a farsi fare il controllo, perché non è che lo sappiano tutti che si può andare a Milano, in qualunque altra struttura pubblica, e fare il controllo del pacemaker.
Grazie, noi la ringraziamo moltissimo per questa testimonianza. Grazie. Allora, proviamo a rispondere ai temi che sono stati sollevati da queste due telefonate. Sono temi diversi anche, molteplici. Primo aspetto. Viene fatto un intervento con un'assicurazione privata. Durante l'intervento i medici verificano la necessità di fare un ulteriore passo all'interno della procedura chirurgica, qualcosa che non era previsto precedentemente, quindi l'operazione si complica un pochettino, e questa complicazione non viene rimborsata dall'assicurazione e deve pagare direttamente la persona che adesso contesta e va in causa. Poi abbiamo un altro aspetto, e cioè una persona che fa un intervento con un'assicurazione privata, che chiede poi di poter fare i controlli periodici presso Servizio Sanitario Nazionale, e qua gli viene risposto i controlli li deve fare lì dove è stata operata. Allora, primo punto sul quale vi invito a riflettere. Attenzione, le assicurazioni agiscono nel mercato, per il mercato, con la logica del mercato, e quindi non sono dei benefattori. Le assicurazioni agiscono per trarre dei profitti. E quindi, quando c'è un protocollo, quando firmate qualcosa, dovete leggere sempre attentamente cosa è previsto, cosa non è previsto, cosa è inserito nei rimborsi e cosa è esterno ai rimborsi. Noi continuiamo a insistere che le assicurazioni private non sono la via d'uscita davanti alle liste d'attesa. Abbiamo anche contestato la presenza dell'inserimento di assicurazioni private all'interno dei contratti collettivi nazionali, perché oltretutto forniscono un'assistenza solo a quelli che fanno un certo lavoro, legata a quel tipo di lavoro, si ritorna alle mutue pre-riforma sanitaria pre-78. Ma non solo, mi sto rivolgendo a tutti coloro che hanno le assicurazioni, noi stiamo ricevendo anche diverse segnalazioni di persone che con le assicurazioni chiamano per poter essere visitate e vengono messe in lista d'attesa anche loro, perché a quel punto, visto che vanno nel privato, gli enti privati preferiscono visitare prima le persone che vanno totalmente privatamente, perché guadagnano di più con quelli che vanno totalmente privatamente che con quelli che vanno con l'assicurazione. Quindi l'assicurazione non è una soluzione, l'assicurazione indebolisce il Servizio Sanitario Nazionale, l'assicurazione può agire anche così come abbiamo ascoltato oggi, quindi una alla fine dell'intervento si ritrova una fattura e da pagare anche molto molto elevata. Quindi attenzione. Poi invece viene sollevata un'altra questione da parte della SST Melegnano-Martesana, e cioè dicono: noi non facciamo un controllo relativamente a un pacemaker che non è stato impiantato qua. Ecco, questo non ha assolutamente nessun senso e non è legato, almeno così sembrerebbe, all'intervento precedentemente privato, perché la nostra ascoltatrice ci ha detto che una situazione simile si è verificata anche con chi ha fatto l'operazione a Reggio Emilio, che è il Servizio Sanitario Nazionale, e poi si è ritrovata in questa situazione. Allora, ente pubblico, un ospedale pubblico, non può dire: io faccio il controllo solo ai miei pazienti. È vero un'altra cosa, che se uno ha fatto un intervento presso una struttura pubblica, sarebbe bene che fosse seguito sempre da quella struttura pubblica. Ma se uno ha fatto un intervento in una struttura pubblica di un'altra città, non è che si può dire: no, devi tornare là, noi non ti seguiamo. E la motivazione che ci sono diverse tipologie di dispositivi di pacemaker, francamente, mi sembra una motivazione molto, molto debole. Torneremo su questa questione della continuità assistenziale, anche perché se da un lato c'è chi dice: io non ti faccio la visita di controllo perché non sei stato operato qua, d'altra parte c'è anche chi ti dice: io ti ho fatto l'operazione, però poi non ti seguo nel post operazione. E questo non va assolutamente bene, è contro le linee guida nazionali. Ricordo che l'unica soluzione è il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. Per questa ragione noi abbiamo lanciato, insieme a un comitato con tantissime associazioni, con la CGL, ARCI, ACLI, Medicina Democratica, l'appoggio delle forze politiche di opposizione, una petizione: la Lombardia sicura. Vi chiedo di andare sul sito di Change, sulla piattaforma Change, e di firmare la petizione La Lombardia sicura. Noi vogliamo raccogliere decine di migliaia di firme, trasformare questa petizione in un'avvertenza con la regione, e chiediamo alcune cose molto precise. Leggo solo il primo punto. Centro unico di prenotazione. Noi chiediamo l'istituzione da parte della regione di un centro unico di prenotazione che dovrà disporre delle agende di tutte le strutture pubbliche e private contrattualizzate e di ogni specialità, e chiediamo la sospensione dei contratti con quelle aziende private convenzionate che si rifiutano di consegnare le agende al CUP. Il CUP dovrà fissare visite ed esami nel territorio di residenza del cittadino, nella ASST, e ricordiamo, punto numero 2, che le agende non possono mai essere chiuse. La legge lo vieta. Quindi invitiamo tutti a firmare la petizione La Lombardia sicura.
Ti leggo un messaggio che è arrivato su questo primo argomento, Vittorio. Ci scrive Rino: ciao Vittorio, è vero, ma purtroppo nei contratti collettivi nazionali tipo turismo e commercio ce l'hanno imposte come perequazione agli aumenti contrattuali. Poi all'inizio pagavamo poco e man mano la quota a carico dei lavoratori è aumentata.
Sì, lo so benissimo. Abbiamo avuto modo anche di discutere con la CGL, dove per fortuna si è già avviata una riflessione autocritica su questa questione, anche perché è come il miele, cioè abbiamo fatto andare all'assicurazione privata, dopodiché l'assicurazione privata modifica le regole, aumenta i prezzi e fornisce un servizio più scadente di quello che aveva fornito inizialmente, questo in generale. Ecco, oltretutto questo differenzia la popolazione, perché quell'assicurazione la può avere solo chi ha contratti collettivi nazionali differenziati per lavoro. Pensiamo a tutti i giovani, tutti quelli che sono fuori dalle grandi aziende, devono andare al Servizio Sanitario Nazionale. Allora noi dobbiamo rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, e permettetemi, anche perché è una presa in giro per il cittadino, perché il cittadino come me, che non ha un'assicurazione, paga la sanità pubblica attraverso le tasse e poi finisce per pagare in parte anche le vostre assicurazioni private, che sono sgravate fiscalmente e quindi ricadono su tutti i cittadini. Noi insistiamo, l'unica soluzione è il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale.
È il momento del tormentone di 37.2, abbiamo fatto una preghiera musicale a Bertolaso di venire in trasmissione, noi lo invitiamo tutte le settimane, l'abbiamo fatto anche questa settimana, lo invitiamo a venire in trasmissione anche appunto scrivendogli nelle innumerevoli email di cui adesso sentirete un estratto e di dirci lui quando e come vuole registrare, perché per noi sarebbe importante avere la sua voce qui in trasmissione.
Please, please, please. Please.
Buongiorno, l'ha contatto dalla redazione di 37.2, trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi dell'intervento dell'assessore sarebbe di grande interesse per i nostri ascoltatori. Vorremmo chiedere di poter fare un'intervista registrata in orario e giorno che si accomoda. Le rinnoviamo nuovamente l'invito a intervenire nella nostra. Rinnoviamo la disponibilità a registrare un'intervista in orario e giorno che si accomodo all'assessore. Noi siamo a 37.2, la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della sanità. E un'intervista a lei sarebbe di grande interesse per i nostri. Vogliamo quindi invitare l'assessore a partecipare alla nostra trasmissione per riprendere e approfondire. Siamo consapevoli dei numerosi impegni dell'assessore e vogliamo quindi rinnovare la nostra assoluta disponibilità a registrare un'intervista telefonica in orario e giorno scelti dall'assessore. Grazie e distinti saluti, redazione 37.2. Quando possiamo fissare l'intervista?
Please, 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 please.
E ci torneremo anche settimana prossima, nella speranza invece di non mandare questo jingle, ma di avere ospite l'assessore Bertolaso. Cambiamo argomento, Medicina Democratica, il Centro per la Salute Giulio Maccacaro di Castellanza, il Comitato per il Diritto alla Salute del Varesotto e anche singole cittadine e cittadini dei comuni del bacino degli ospedali, stiamo parlando dei presidi ospedalieri di Gallarate e Bustarsizio, il 24 febbraio hanno depositato un ricorso al Presidente della Repubblica per salvaguardare proprio questi presidi ospedalieri di Gallarate e di Bustarsizio. Sentiamo l'intervista che abbiamo fatto a Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica.
Buongiorno a tutti e a tutti. Medicina Democratica, assieme al Comitato per il Diritto alla Salute del Varesotto, al Centro per la Salute Giulio Maccacaro e a diversi cittadini, hanno promosso e depositato un ricorso al Capo dello Stato contro l'accordo di programma tra Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comuni di Busto e Gallarate, ASST, Valle Olona e ATS Insubria, che dispone la realizzazione di un nuovo ospedale, cosiddetto ospedale unico, nel territorio di Bustarsizio, che andrebbe a sostituire gli ospedali esistenti di Bustarsizio e Gallarate. La finalità del ricorso è andare a contestare una serie di vizi di carattere procedurale, di mancate considerazioni, in particolare gli aspetti di carattere ambientale, perché verrebbe distrutto una delle poche aree boschive tra le due città di un'ampia conurbazione, ormai estremamente urbanizzata lungo l'asse del Sempione, e che determinerebbe anche delle difficoltà per molti utenti dei comuni vicini, è quello di salvare invece gli ospedali di Gallarate e di Bustarsizio esistenti. Questo anche perché nell'ambito della cosiddetta valutazione ambientale strategica, nella quale, nonostante le nostre osservazioni, si è andati avanti imperterriti e senza modificare di una virgola il progetto, è emerso che vi era l'alternativa concreta della ristrutturazione dei due ospedali esistenti, che hanno ovviamente una serie di pecche e su cui necessitano interventi, ma che questa ristrutturazione non solo è fattibile, ma è molto meno costosa: 284 milioni per ristrutturare due ospedali anziché 440 milioni per realizzare ex novo l'ospedale unico, e poi non saprei cosa fare delle aree che oggi sono occupate dagli ospedali esistenti, rischiando degrado o speculazioni di carattere edilizio. Qui noi andiamo a contestare, diciamo così, ai tanti enti che ho indicato, questa scelta che è arrivata a novembre, appunto, alla firma dell'accordo di programma, e quindi richiediamo un passo indietro e una revisione di tutta la procedura per mettere davvero sul piatto e verificare puntualmente la fattibilità della ristrutturazione dei due ospedali esistenti.
Marco Caldiroli, adesso che cosa succede?
Il gruppo di soggetti, associazioni e cittadini che hanno organizzato e promosso questa iniziativa faranno delle iniziative nei territori limitrofi per informare la cittadinanza, di questa ultima occasione per salvaguardare i due ospedali dopo le manifestazioni, le petizioni, i sit-in che si sono succeduti negli ultimi anni. Questa è l'ultima occasione e quindi chiederemo ai cittadini di sostenerla, anche economicamente, che purtroppo i costi per questi aspetti di carattere di giustizia amministrativa, essendo anche molto lunghi, sono estremamente pesanti, e ovviamente di spingere anche dal punto di vista, chiamiamolo politico in senso lato, per una revisione di questa decisione.
E come si fa a seguire questa vicenda?
Si può seguirla tramite sicuramente il sito di Medicina Democratica, www.medicinademocratica.org, che mette a disposizione tutte le informazioni, e mediante anche sempre la nostra mail, segreteria@medicinademocratica.it, per avere delle informazioni in materia. Comunque ovviamente cercheremo di pubblicizzare ogni iniziativa e mantenere l'attenzione sull'argomento.
Grazie Marco Caldiroli, allora vediamo subito l'annuncio di un'iniziativa che è proprio oggi, venerdì 15 marzo alle 21 al Teatro Comunale di Villa Gonzaga in via Greppi 4 a Olgiate Olona, si intitola Ultima Chiamata per salvare gli ospedali di Gallarate e Bustarsizio. Nel corso della serata ci saranno appunto la presentazione delle ragioni contenuti del ricorso straordinario di cui ci ha parlato adesso Marco Caldiroli, e poi sarà presentata proprio la campagna per il sostegno finanziario di questo ricorso.
Come avete sentito, siamo di fronte a una situazione non nuova. E cioè, cosa vuol fare la Regione? Chiudere due ospedali, Bustarsizio e Gallarate, e che potrebbero essere anche ristrutturati, per aprirne uno nuovo, impiegherà anni per farlo funzionare, che avrà un numero di posti letto inferiore a quelli disponibili oggi dalla somma dei due attuali ospedali, che rischia oltretutto di mettere in discussione una zona a verde, e per quale motivo? Ovviamente per far girare il business e il profitto. Questa situazione non è diversa da quella che va avanti da anni a Milano, dove vogliono chiudere San Paolo e San Carlo, e lì è la stessa logica per aprire un altro ospedale privato con molti molti posti letto in meno. Difendere la sanità pubblica vuol dire invece investire anche per le ristrutturazioni e mettere davanti la salute alle speculazioni, diciamo sia edilizie e urbanistiche, e alla ricerca unicamente del profitto.
Torniamo a parlare dei tagli ai fondi destinati alle misure per le disabilità gravissime e gravi, le AB1 e le AB2. C'è in vista una mobilitazione e noi abbiamo parlato di questo argomento con Fortunato Nicoletti, che è autore del libro intitolato Nessuno è escluso ed è anche vicepresidente dell'associazione Nessuno è escluso. E a lui abbiamo chiesto di fare anche un po' un passo indietro e di raccontarci dall'inizio quello che è successo e poi quello che succederà.
Il 28 dicembre 2023 è stata emanata la delibera solita che fa tutti gli anni la Regione Lombardia per la distribuzione del Fondo Nazionale della Non Autosufficienza, quindi fondi governativi, con i quali poi si finanziano appunto le misure B1 per la disabilità gravissima e B2 per la disabilità grave. Quest'anno abbiamo avuto insomma una mala sorpresa, perché la prima delibera, appunto quella del 28 dicembre, tagliava fino al 47% i contributi di assistenza indiretta ai caregiver familiari. Sono subito montate le proteste delle associazioni dei familiari. Abbiamo incontrato l'assessore il 10 gennaio che ci ha detto che questa cosa era necessaria perché lo imponeva una legge nazionale. Noi abbiamo risposto che però la Lombardia era l'unica che insomma stava predisponendo questa misura. Insomma, le proteste sono andate avanti fino a quando il 28 di febbraio l'assessore ci ha riconvocato per dirci che avrebbe revisionato la delibera, che tra l'altro ancora deve uscire, la nuova delibera revisionata, ma che avrebbero i tagli sarebbero stati, come dire, diminuiti, ma comunque la nuova delibera parlerà comunque di 150 euro di tagli al massimo. Prima erano 300, però una cosa molto grave è che ci sarà un possibile blocco, anzi un molto probabile blocco della misura. Questo che cosa significa? Che fino adesso non c'erano liste di attesa dal primo di marzo, quindi diciamo così, già è cominciato questo blocco. Tutte le persone nuove che non accedono già a questa misura potrebbero vedersi dire che non ci sono fondi e quindi devono aspettare qualcuno che esce dalla misura per entrarci. Il problema è che dalla misura B1, quindi disabilità gravissima, molto spesso si esce solo con un decesso, di una persona, perché molto difficilmente si guarisce oppure si migliora da una, da, insomma, una condizione di disabilità gravissima.
Ecco, cosa è successo allora dopo queste comunicazioni della Regione?
Al seguito di tutto ciò, chiaramente anche questo, anche perché la Regione Lombardia ha utilizzato per diminuire questi fondi, diciamo così, un accordo col governo per cui invece di spostare 20 milioni sull'assistenza diretta, quindi sui servizi che devono essere implementati, ne sposterà solo 5, però non ha messo un euro in più di fondi regionali che avrebbero consentito di sanare la situazione e di riprendere la condizione dello scorso anno, che è quanto chiediamo ancora. Quindi a seguito di ciò, insomma, ormai abbiamo raggiunto un numero che va oltre le 100 associazioni lombarde, per cui abbiamo deciso che, come avevamo già anticipato, se non sarebbero state accettate le nostre richieste, il 23, sabato 23 marzo scendiamo in piazza con un flash mob che abbiamo chiamato festoso, danzante, nel senso che ci saranno anche dei ragazzi con disabilità che danzano, che ballano, e noi, insomma, protesteremo perché riteniamo inaccettabile sia quello che ho detto prima, ma sia il fatto che comunque un contributo così importante come quello dei bike caregiver, che lo usano spesso per, come dire, andare ad acquistare servizi che non trovano nel servizio sanitario pubblico, venga tagliato. Sono già contributi, insomma, irrisori. Continuare a tagliare e in più non implementare i servizi che in questo momento sono standardizzati, non solo personalizzati, significa devastare il sistema di welfare familiare, quindi per noi non è accettabile, insomma.
E poi voi chiedete che sia data risposta alle vostre domande?
Noi chiediamo che sia data risposta alle nostre domande, chiediamo che vengano aggiunti dei fondi regionali, perché crediamo che una regione come la Lombardia, che quest'anno ha previsionato un bilancio di oltre 32 miliardi di euro, di cui 22 solo per quanto riguarda il sanitario, non possa destinare lo 0,003 di risorse alla disabilità, soprattutto alla disabilità gravissima. Quindi stiamo parlando di qualche milione, forse ne non arrivano almeno a 10, per sanare questa situazione. Ma poi a noi non basta, cioè noi dobbiamo costruire sicuramente un sistema di servizi che oggi sono completamente assenti, per cui appunto il caregiver deve andare ad acquistare servizi sul privato. E quindi non c'è libertà di scelta, e con questa delibera ce ne sarà ancora meno. E oltretutto chiediamo, ovviamente, questo non è un problema solo lombardo, perché è vero che c'è una legge nazionale, noi abbiamo scritto anche al Ministero e al Governo, non abbiamo avuto risposta, perché ci è stato già anticipato che quello che succede oggi in Lombardia succederà anche nelle altre regioni. Infatti noi stiamo invitando con i nostri volantini, con i nostri comunicati, stiamo invitando altre regioni a manifestare con noi, a supportarci, perché è molto probabile, se non quasi sicuro, che se non blocchiamo questo scempio, insomma, questa arriverà anche altre regioni, tra l'altro magari anche più in difficoltà della Lombardia sul piano dei servizi, quindi siamo molto preoccupati.
Quando è l'appuntamento, quindi?
Allora, l'appuntamento è sabato 23 marzo alle ore 11 sotto la sede di Palazzo Lombardia, quindi Piazza Città di Lombardia, e appunto saremo in tanti, abbiamo invitato anche i sindaci con la fascia, perché oltre alle famiglie sono poi i comuni destinatari di questi servizi che dovranno erogare alle famiglie qualora questa delibera venga confermata, e quindi i comuni sono molto preoccupati, abbiamo chiesto di sostenerci un po' tutti insieme, per non solo come protesta, ma anche per dire che siamo disponibili a collaborare con la regione e col governo affinché si possano costruire questi servizi, ma nel frattempo non si possono tagliare i contributi.
Grazie mille, grazie a Fortunato Nicoletti, che è vicepresidente dell'associazione Nessuno Escluso, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei, grazie a voi. Vabbè.
Una situazione molto grave, quella che abbiamo ascoltato, è veramente paradossale. Sono stati fatti un po' di conti, si tratterebbe semplicemente di investire circa 10 milioni in più per rispondere alle esigenze dei malati, con delle persone con disabilità grave e gravissima, mentre invece gli sono stati tagliati i fondi, dicendo: troverete i servizi sul territorio, ma se poi sul territorio i servizi non ci sono, come molte volte accade, o costano molto di più, è chiaro che il tutto viene scaricato unicamente sulle famiglie, per cui noi ci saremo sicuramente nella mobilitazione di sabato l'altro, quindi parliamo di sabato 23 marzo alle 11:30 sotto la Regione.
Rispondiamo adesso a una domanda che ci è arrivata da un ascoltatore, Gino, in una delle ultime puntate, non avevamo fatto tempo a parlarne. Ci scrive: mia mamma doveva essere dimessa dal San Carlo dopo la rottura del femore per andare al Trivulzio per la riabilitazione, ma ci hanno comunicato che non potevano accettarla perché non residente in Lombardia, è domiciliata a Milano e al medico di famiglia assegnato. È possibile tutto ciò?
Allora, abbiamo cercato di informarci. La normativa relativa alle RSA non è uguale ovunque. Probabilmente ci sono alcuni posti dentro quelle RSA legate alla residenza per agevolare i residenti del territorio. Quindi bisognerebbe vedere lo statuto, i regolamenti interni del Trivulzio. Senza dubbio la modifica della residenza risolverebbe molti problemi, ma va affrontato questa questione RSA per RSA. Intanto, prima del prossimo ospite, diamo invece un'informazione. Lunedì 25 marzo, dalle 10 alle 17, a Verona, a Palazzo Capuleti, via delle Franceschine 10, ci sarà un convegno molto importante. Persone malate croniche non autosufficienti, compresi malati di Alzheimer o con altre demenze. Garantire le cure di lunga durata del Servizio Sanitario Nazionale a casa, in RSA e nel fine vita. L'incontro è organizzato dal Coordinamento per il diritto alla sanità per le persone anziane e malate e non autosufficienti. Lunedì 25 marzo a Verona alle 10 a Palazzo Capuleti in via delle Franceschine 10. È un tema del quale abbiamo discusso molte molte volte in trasmissione.
È un anniversario importante, Vittorio. L'11 marzo del 1924 nasceva infatti a Venezia Franco Basaglia.
Sì, e noi dedicheremo poi una prossima puntata a parlare e a ricordare non solo Basaglia, ma ad affrontare, partendo da lui, la situazione di le persone che hanno dei disturbi psichiatrici. Basaglia aveva ottenuto insieme alla moglie, non dimentichiamolo, Franca Ongaro Basaglia, una grande riforma, la chiusura dei manicomi, dovevano svilupparsi servizi sui territori e questi servizi si sono sviluppati solo parzialmente, lasciando poi il peso sulle famiglie. E così non va bene, ma ne parleremo in una delle prossime puntate. Adesso però ci limitiamo a dare un annuncio.
Sì, vogliamo segnalarvi che in questi giorni è uscito Tutta colpa di Basaglia, La rivoluzione tradita, che è un podcast in 7 episodi di Elisa Storace e Ludovica Iona, in uscita ogni venerdì. Oggi è uscita infatti la seconda puntata. Andiamo a parlare adesso in chiusura di trasmissione di fentanyl, Vittorio, con un ospite che ci viene a parlare di questo argomento.
Sì. Allora, prima presentiamo il tema. Recentemente l'Italia ha attivato ulteriori misure di sicurezza per i preparati farmaceutici a base di fentanyl e suoi derivati, che è un oppioide sintetico che negli Stati Uniti sta causando moltissime vittime per overdose, soprattutto nei giovani. A metà febbraio una circolare della Direzione Generale Prevenzione del Ministero della Sanità ha portato il livello di allerta a 3. Per ora la circolazione dell'opioide in Europa e in Italia, a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti, è ancora limitata, ma il rischio è di finire in una situazione tipo quella statunitense. Allora, voi come sapete, io da un decennio insegno all'Università degli Studi di Milano nel corso di laurea Scienze Sociali della Globalizzazione. Due mie bravissime studentesse, Melissa Gianola e Chiara Coffetti, hanno scritto una tesina sul fentanyl e l'hanno presentata nel mio corso. Noi abbiamo adesso al telefono Melissa Gianola. Pronto? Buongiorno.
Salve. Salve.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, molto bene che lei sia qui. Io le provo a rivolgere qualche domanda che in modo sintetico ripercorranno la tesina che lei ha fatto. Allora, qual è la situazione che si è determinata negli Stati Uniti? Ci sono delle linee guida? Quali sono i rischi legati all'assunzione del fentanyl?
Allora, negli Stati Uniti parliamo di proprio una crisi degli oppioidi, cioè una problematica che si è diffusa dagli anni 90 circa. Con crisi degli oppioidi faccio riferimento a un abuso di oppioidi da prescrizione all'interno della popolazione statunitense. sono gli anni 90, un periodo di recessione dove si chiede al sistema sanitario statunitense di porre dei tagli alla spesa sanitaria, quindi di abbandonare quelle terapie per il dolore lunghe e costose. E in questo contesto vediamo proprio come le aziende farmaceutiche hanno visto un nuovo mercato ed hanno iniziato una produzione, una pubblicizzazione anche aggressiva di farmaci a base oppioide. È una crisi perché essenzialmente sono farmaci molto forti che possono causare alti tassi di dipendenza e c'è stata una prescrizione anche a soggetti che non necessitavano questi farmaci. Quindi vediamo proprio che questa condizione, insieme al fatto che molte volte la prescrizione non era seguita da un controllo del paziente, quindi di valutare se il paziente sviluppasse una dipendenza, ha portato a una fetta di popolazione statunitense che dipendeva dagli oppioidi. Per avere un po' un'idea della dimensione, il Centro della Prevenzione e del Controllo delle Malattie statunitense ha registrato che dal 99 al 2014 l'importo di oppioidi prescritti negli Stati Uniti sono quadruplicati, quando in realtà la quantità complessiva del dolore è rimasta, diciamo, costante. E dagli anni 90 sono cresciuti moltissimi i tassi di morte per overdose da oppioidi nella popolazione. Ora, il fentanyl è un analgesico, quindi un antidolorifico oppioide, e il rischio è appunto quello che i soggetti che assumono farmaci a base di fentanyl possano sviluppare una dipendenza. Ora, il fentanyl è circa 100 volte più forte della morfina e 50 volte più forte dell'eroina, quindi un'assunzione controllata può portare alla dipendenza, un abuso fino alla morte, tant'è vero che le morti per overdose da fentanyl sono molto cresciute negli Stati Uniti. In particolar modo il rischio è quello legato a la somministrazione di fentanyl a pazienti non tolleranti agli oppioidi. Ora, cioè, i pazienti tolleranti sono pazienti che già assumono dei farmaci oppioidi, sono pazienti con dolori molto acuti e per i quali quindi la somministrazione e l'assunzione di oppioidi, quali il fentanyl, è ottimale, diciamo. Cioè, pensiamo ad un malato oncologico, mentre chi è non tollerante sono persone che hanno un dolore, però potrebbe essere trattato in maniera alternativa con farmaci che hanno un minor rischio anche appunto di dipendenza.
Ecco, e cosa dicono le linee guida negli Stati Uniti?
Esatto, allora ci sono delle linee guida che sono state redatte dall'FDA, che è un ente governativo che si occupa di regolamentare i prodotti alimentari e farmaceutici. Nel 2011 vediamo che c'è una diffusione di farmaci a base di fentanyl e l'FDA approva un documento che contiene una strategia per mitigare il rischio appunto di dipendenza. Cosa succede però? Che i rapporti che valutavano se queste linee guida venissero rispettate hanno registrato che il fentanyl veniva somministrato a molti pazienti che non erano tolleranti agli oppioidi, quindi, come dicevo prima, persone che potrebbero essere trattate con appunto delle strategie alternative con farmaci meno forti. Quindi questi rapporti hanno registrato queste, diciamo, mancanza di c'è stata una mancanza nel seguire le linee guida del 2011, tant'è vero che l'FDA nel 2020 ha modificato le linee guida per un programma di distribuzione limitata dei farmaci Quindi dottori, farmacie, eccetera, devono essere iscritti a un programma, devono limitare la prescrizione e documentare come la somministrazione di questi farmaci impatta sui pazienti, cioè se si stia sviluppando una dipendenza e quindi tutelare la salute degli individui.
Sì, noi ricordiamo che siamo di fronte a decine di migliaia, ma direi invece addirittura centinaia di migliaia, si è superato i 100.000 decessi per overdose, e le aziende che producono questo farmaco hanno sviluppato una campagna estremamente aggressiva per convincere i medici, per arruolare i medici per prescrivere questo farmaco. Ecco, c'è stata anche una vicenda legale. Può riassumercela brevemente?
Sì, allora, per quanto riguarda il fentanyl, la vicenda legale più importante è quella del processo che è stato avviato dallo Stato dell'Oklahoma contro l'azienda Johnson & Johnson, produttrice di un farmaco a base di fentanyl. Lo Stato accusava la Johnson & Johnson di aver attuato una campagna di disinformazione, cioè aver minimizzato i rischi del medicinale e promosso la vendita di questo medicinale da parte dei medici, alimentando l'epidemia di oppioidi e in conseguenza tassi di dipendenza, morti, eccetera. La causa ha portato una condanna della Johnson & Johnson a un pagamento di 572 milioni di dollari. L'azienda ha fatto un ricorso che ha vinto, però è un caso eclatante per due principali motivi. Uno, l'azienda è stata processata, cioè nella stessa causa erano citate, diciamo imputate, altre aziende che però sono scese a patteggiamenti, e il fatto che sia stata processata ha permesso di avere un'esposizione all'opinione pubblica, un'esposizione anche di documenti che testimoniano, come diceva lei, quello che è una responsabilità dell'azienda nel pubblicizzare, nel promuovere questo farmaco come un farmaco che non causasse dipendenza, eccetera. E due, è stata una causa pilota perché è aperto a moltissime altre azioni legali in tutti gli Stati Uniti.
Ecco, è l'unico farmaco oppure vi sono state altre problematiche negli Stati Uniti?
Negli Stati Uniti ci sono stati altri farmaci oppioidi con una vicenda molto simile. Uno dei più, diciamo, lampanti casi è quella dell'Oxycontin. È un farmaco anch'esso oppioide, è stato prodotto dalla Purdue Pharma. E anche questo farmaco ha gli stessi un po' rischi del fentanyl, cioè è un farmaco che può causare alti tassi di dipendenza e appunto, dicevamo, abuso, eccetera. Anche in questo caso l'azienda ha commesso degli illeciti, cioè l'azienda ha attuato una campagna aggressiva che aveva l'obiettivo di definire il profilo dei medici e cercare attraverso gli impiegati dell'azienda di influenzare i medici nel aumentare le prescrizioni dell'Oxycontin, anche nei confronti degli individui che non necessitavano questo farmaco. E la Purdue appunto ha tentato di promuovere l'Oxycontin come un farmaco che non creasse alcuna dipendenza, quando in realtà non c'erano stati dei veri e propri studi che dimostravano questo, e anche la Purdue ha avuto dei contenziosi legali.
Grazie moltissimo di questa spiegazione. Allora, io colgo l'occasione per avvisare le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare che io ho lanciato una mia nuova newsletter che si chiama Diritti in Salute, e potete iscrivervi, vi potete iscrivere gratuitamente. Se volete sostenere il lavoro che c'è dietro quella newsletter, potete anche sostenerla economicamente, se no è gratuita. Il prossimo numero della mia newsletter Diritti in Salute, che è sulla piattaforma Substack, quindi ci potete arrivare andando sulla piattaforma Substack, oppure fate Diritti in Salute Vittorio Gnoretto e vi esce la possibilità di iscriversi. Ecco, nella prossima newsletter vi sarà attraverso la prossima newsletter la possibilità di accedere direttamente alla tesina che è stata presentata e fatta dalle due studentesse e gli argomenti di cui Melissa Gianola ci ha appena parlato, e devo dire che è proprio una tesina molto 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 interessante. Sul tema rimane una cosa da dire, che per fortuna c'è un antagonista, il naloxone, e la somministrazione di questo farmaco, che è un antidoto specifico, da parte di interventi d'urgenza può bloccare l'overdose. Ecco che allora nella circolare del Ministero si raccomanda, da una parte, tutti coloro che fanno interventi, diciamo, d'urgenza, i pronto soccorsi, le ambulanze, di avere a disposizione il naloxone, e dall'altra parte di stare attenti negli ospedali dove viene custodito il fentanyl, per evitare che vi siano dei furti e che poi venga alimentato il mercato nero. Per ora non è ancora, per fortuna, una situazione così pesante come negli Stati Uniti, ma dobbiamo cercare di prevenire.
Ci scrive un'ascoltatrice, te lo leggo al volo: io con marito oncologico in trattamento fentanyl per dolori al suo decesso ho cercato in tutti i modi di poter restituire le scatole rimaste in casa. Ho scritto al reparto terapia del dolore presso cui era in cura, ho scritto alle cure palliative domiciliari, chi l'ha preso in carico, niente, costa un sacco di soldi e non si fa nulla per evitare che rimanga in circolazione.
Questa impossibilità di restituire i farmaci, così come di restituire le bombole d'ossigeno quando non servono più, è una cosa che veramente ci fa impazzire, perché è il Servizio Sanitario Nazionale che spende, che getta e butta via i soldi.
Torniamo venerdì prossimo. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletti.
A presto.